Grazie, fratello Flavio. Mi piace molto questa nozione, mi piace davvero tanto. Ed ecco un'altra cosa che porteremo a Berlino l'anno prossimo, secondo me. Sara Bin, della Fondazione Fontana, ci parlerà di un loro programma di quest'anno, un progetto che si chiama Armi e Bagagli, che è un percorso educativo per una nuova cittadinanza globale. Voglio condividere con voi il fatto che questa mattina Albino ed io siamo stati al liceo Curiel qui a Padova, dove abbiamo partecipato insieme a 250 ragazzi delle scuole superiori ad un appuntamento di questo progetto e devo dire sono rimasta molto molto colpita dal fatto che non solo hanno seguito con grande partecipazione emozionante proprio la rappresentazione teatrale di Mario Spallino in Stupido Risico, ma poi hanno seguito anche un'altra ora di conversazione con noi, neanche tanto facile perché c'era la conversazione con il delegato coreano che ha vinto il premio Sean McBride tramite un interprete, temi difficili con la traduzione, ma questi 250 ragazzi nella seconda ora in cui erano nell'aula magna erano attentissimi e veramente desiderosi di ascoltare ma anche di parlare e un po' anche di polemizzare e quindi li ho trovati pieni di salute, energia e futuro. Sara.
Grazie mille. Lisa, grazie, hai già anticipato un po' il cuore, no, della riflessione che vogliamo un po' portare insomma ai vostri cuori, alle vostre orecchie anche. E in realtà l'intervento non è tanto una spiegazione noiosa di cosa andiamo a fare con i ragazzi e con le scuole, e già Lisa ci ha rivelato, no? Sono le scuole un po' al centro, ragazzi, studenti, studentesse, insegnanti, il cuore del nostro lavoro. È un po' portarvi una riflessione, perché abbiamo provato a vedere come dentro questi due documenti che sono stati citati più volte durante questa tavola, cioè Terra Viva e l'enciclica Laudato Si, provare a vedere dentro questi documenti come ci posizioniamo noi, come si posiziona Fondazione Fontana e le scelte. Prima si è parlato di scelte, no? Di decisioni, Don Albino ce l'ha messo sul piatto, no? Ecco, cosa ci dicono questi due documenti a noi di Fondazione Fontana nel lavoro che facciamo? E chiaramente, raccogliendo un po', il compito è sempre difficile quando si arriva alla fine, alla conclusione del percorso, che speriamo sia un inizio, insomma, per tutti quanti noi. Cerco di raccogliere un po' di parole chiave che sono emerse in questo pomeriggio. Parole anche che nell'ultimo di Lotte, insomma, sono state anche evocate con una particolare enfasi, che sono inquietudine, distruzione, catastrofi, minacce. Aggiungerei anche oligopoli decisionali che sembrano lasciare poco spazio in realtà alla presa di decisione, che è la cosa su cui si concentra invece quella new global citizenship, cioè quella nuova cittadinanza globale che conduce il nostro lavoro. E allora la domanda è: c'è ancora spazio? C'è ancora spazio dentro queste condizioni di minacce, di sgregazione, eccetera, per produrre decisioni collettive? Perché una cittadinanza globale ci chiama a fare questo, cioè a decidere insieme. Beh, chiaramente se siamo qui la risposta è affermativa, questo non c'è ombra di dubbio, ma in che modo? È chiaro che è necessario riprogettare lo spazio, o meglio direi che la parola da usare è quella della trasgressione dagli ordinamenti spaziali, temporali nei quali ci troviamo a vivere, un po' raccogliendo la sfida che c'è in Terra Viva. In Terra Viva siamo invitati effettivamente a trasgredire, cito letteralmente, no, dal pensiero lineare, dalla logica estrattiva dello sfruttamento che porta al collasso ecologico e sociale, verso il pensiero circolare della legge del ritorno, della reciprocità e della rigenerazione. Non so se sia il cuore, ma per me è il cuore di questo documento che è stato redatto e che vi invito veramente a leggere con attenzione. E qual è il luogo dove si costruisce o dove si è costruito il pensiero lineare? E dove si può invece costruire un pensiero circolare, se non la scuola? La scuola e attraverso quale strumento, se possiamo definirlo strumento, passatemi per semplicità di termini, l'educazione. Ecco, per noi la risposta sta qui. Sta qui nel senso che trasgredire, progettare e riprogettare sono azioni che si fanno, si cominciano a fare dentro la scuola. La scuola è molto di più di un'agenzia. È un luogo dove si costruisce il futuro. Prima qualcuno citava il fatto che l'istruzione primaria è la via per la pace. Ecco, noi ci crediamo fortemente, insomma, in questo. E proprio perché la scuola, in qualche modo, forma, costruisce il nostro modo di pensare e quindi il nostro modo di agire e di scegliere e di decidere, è lì che dobbiamo andare a provare a giocare, a lavorare per fare quella cosa che, e faccio riferimento al capitolo 6 dell'enciclica, quello sull'educazione proprio, ci aiuta a riorientare la propria rotta. All'inizio del capitolo 6 proprio Papa Francesco, no, ce la mette giù dura, no, come si dice nel gergo in questo senso, no, perché abbiamo bisogno di riprendere il sentiero. Peace path, no? Cioè riportarci dentro questa rotta. Perché? Cioè cos'è che dobbiamo fare percorrendo questo percorso? È quello di, noi tentiamo di farlo, insomma, con i percorsi educativi, perché sarebbe ambizioso dire che lo facciamo, ma contribuiamo alla costruzione di quella consapevolezza che, per esempio, nell'enciclica il Papa ci dice che ci manca. Cos'è che ci manca? La consapevolezza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Nell'enciclica ci viene detto che queste cose non ce le abbiamo, quindi in qualche modo dobbiamo impararle, dobbiamo imparare a farle. E noi abbiamo dato e stiamo dando, insomma, da una quindicina d'anni, questo contributo proprio in quest'ottica, no? Provando a costruire un senso di comunità globale, partendo da delle esperienze territoriali, perché diciamo che questo progetto, questo percorso, dal nome evocativo, forse a qualcuno ha fatto venire in mente il World Social Forum, e le origini non sono tanto distanti. Vi invito ad andare a vedere la storia di come è nata questa parola World Social Agenda, per motivi di tempo, ecco, no, non ve la racconto qui. Però il senso è quello di, vedete, dal 2000 si sta tentando un percorso sui territori di Padova e Trento, dove siamo, perché l'esperienza nasce qui e poi viene esportata sul territorio trentino, di riflessione attorno alle problematiche, tematiche, sfide degli sviluppi, dei diritti umani, rivolte a chi? A tutte le scuole, di ogni ordine e grado, al momento esclusa l'infanzia, ma potrebbe essere un progetto futuro. E quando diciamo scuole, chiaramente intendiamo non solo gli studenti e le studentesse, ma soprattutto gli insegnanti. Gli insegnanti che sono quelli che lasciano il segno su questi sentieri, continuando ad usare le metafore di questa tavola. Sono un po' i giardinieri dell'orto, quelli che tengono viva la terra. E il percorso della World Social Agenda, che ha avuto inizio oramai 15 anni fa, il 2000 vi ricorderà forse la dichiarazione del millennio, e non siamo lontani, perché World Social Agenda si è occupata per anni proprio di portare nelle scuole gli obiettivi del millennio. L'avete visto, avete riconosciuto, insomma, per gli addetti ai lavori questi loghi parlano chiaro. Forse parlano meno quelli sotto, no? Quelli nel footer sotto, che sono la rielaborazione che è stata fatta da Fondazione Fontana in questi anni. Con i ragazzi cosa si è andato a fare? Si è andato proprio a ragionare con loro sulle problematiche interne, provando anche a smontare gli obiettivi, non ad aderire totalmente, no? A certi tipi di problematiche. decostruzione e ricostruzione di idee attorno alla povertà, attorno all'istruzione primaria, alla salute materna, nell'ottica di far crescere sempre più la consapevolezza del ruolo dei diritti umani nella costruzione di un percorso di cittadinanza globale. E nell'interrogarci, gli obiettivi del millennio sono giunti a conclusione, si dice, più o meno bene, insomma. Ma nell'interrogarci sui successi e gli insuccessi, insieme alle scuole, è emersa una, a proposito di vivacità che avete sentito stamattina, è emersa una forte critica nei ragazzi, che è quella dell'assenza totale dentro gli 8 obiettivi del millennio di qualcosa o qualcuno o di un investimento che si occupasse di guerra e di pace, cioè di annientamento, di soppressione, ci dicevano. Perché ci sono ancora le guerre? Eppure le guerre sono la causa del non raggiungimento di molti obiettivi. Perché non c'è un obiettivo sulla pace tra gli 8? Perché non c'è? Questa cosa qui che è emersa dalle scuole, è emersa da quei 4.000 studenti che ogni anno, insomma, incontriamo tra i due territori. Ed ecco perché è nata questa idea di prendere una sorta di, potremmo dire, 2 anni sabbatici, no? Per vedere un po' cosa accade ed interrogarci su questa domanda che è venuta dal basso. Infatti voi vedete qui, no, nella successione cronologica, 2 annualità, quella in corso, annualità scolastiche, e quella prossima, dedicate a qualcosa che dentro gli obiettivi non c'erano, ma che c'è, per chi ha confidenza con i documenti dell'ONU, c'è dentro la programmazione dell'Agenda 2030. La pace, poi lo vedremo in chiusura, adesso mi avvio, insomma, la pace fa parte, rientra dentro gli obiettivi per la sostenibilità, no? Da qui al 2030. E con i ragazzi quest'anno proprio proveremo ad interrogarci, ed uso questo verbo perché è quello che facciamo, non diamo risposte. Proviamo a metterli sul terreno, sul campo, nel field, per provare a toccare con mano anche temi che spesso e volentieri sono vicini, ma anche molto lontani dalla scuola, dai curricula, dalla programmazione, quella quotidiana. Tra cui quelli, e non sto a ripetermi, quelli che in successione oggi, ai colleghi e amici che mi hanno preceduta, insomma, ci hanno fatto ascoltare, ci hanno fatto vivere anche, perché qui oltre che un ascolto c'era anche un grande pathos e una grande esperienza, insomma, di campo, ecco, con i piedi per terra. E vorrei chiudere, insomma, questa carrellata con questa citazione che potete leggere, tratta dal documento che Ban Ki-moon ha redatto lo scorso anno, è stata pubblicata alla fine dell'anno, però è interessante per il nostro discorso, rilancia un po' anche le questioni, no, sulle quali abbiamo discusso e rilancia soprattutto l'agenda nostra per il futuro. E il senso, provate a scorrerle, il senso della cittadinanza globale è proprio, va incontro a quelle esigenze che oggi pomeriggio abbiamo espresso in molti, cioè quelle di provare a settorializzare sempre meno, ma non per escludere le differenze, ma per rinforzarle. Quindi non settorializzare il pensiero, ma lavorare, e questo è quello che cerchiamo di fare anche nei percorsi, per costruire quella che Edgar Morin ha definito la testa ben fatta, quindi non una testa fatta a scompartimenti stagni, ma una testa che sappia dialogare, che sappia mettere in relazione i vari cassetti. E chiaramente la sfida qual è? È quella di provare, magari ci ritroveremo, quest'anno l'abbiamo fatto dopo, insomma, la programmazione degli obiettivi del millennio 2015, siamo qui, magari nel 2030 staremo qui a vedere se quei 5 pilastri che in questa, in realtà non era ancora stato redatto il documento degli SDG, ma Ban Ki-moon l'aveva un po' anticipato, insomma i 5 pilastri, le 5 P, quelle people, planet, aiutatemi, peace, partnership and prosperity, sono i 5 pilastri sui quali in qualche modo si sta fondando la nuova agenda, ecco, si sta definendo, anche se oramai abbiamo il nero su bianco, per i prossimi 15 anni, insomma, ecco. Quindi la sfida qual è? La sfida educativa qual è? Di provare a tenere in piedi questi 5 pilastri contemporaneamente, perché basta che uno cominci a lacerarsi, perché il nostro piano, la nostra terra, la nostra casa comune, insomma, crolli. Quindi l'invito è quello di metterci insieme a tenerli su, insomma, questi 5 pilastri. Grazie per la paziente attenzione.
Grazie Sara. Grazie mille Sara. Grazie davvero, i nostri 5 pilastri. Bene.